qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran è l'unico modo per salvare Barjom e la revoca delle sanzioni americane. Iraq razzi su base americana nel ovest. Palestina, inchiesta a Corte Penale Internazionale sui crimini sionisti. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi giovedì 4 marzo 2021, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento un altro appuntamento con Islam da mia scelta. Il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. Grazie, a tra poco. L'unica via per salvaguardare l'intesa sul nucleare iraniano, piano d'azione congiunta globale Barjom, è la revoca delle sanzioni illegittime imposte dagli Stati Uniti alla Repubblica Islamica. Lo ha dichiarato il vice ministro degli esteri iraniano Sayyed Sarokhshi in un colloquio in videoconferenza con il segretario generale agli esteri greco Themistocles Demitris. Il diplomatico iraniano ha inoltre ribadito la posizione di Teheran in merito alla proposta dell'Unione Europea di tenere un incontro informale tra i membri del piano d'azione globale congiunta del 2015 insieme agli Stati Uniti. Stiamo studiando la proposta, siamo in contatto con i partner di Russia e Cina sulla questione. Dopo le consultazioni prenderemo una decisione. Il vice ministro degli esteri iraniano ha aggiunto che la possibilità di rilanciare l'accordo sul nucleare dopo l'arrivo alla Casa Bianca del presidente degli Stati Joe Biden è concreta. Lo scorso giovedì il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha detto che gli Stati Uniti accetteranno un invito a partecipare a un incontro con altri membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, i firmatari dell'accordo sul nucleare iraniano, ossia Russia, Francia Inghilterra, Cina più Germania e Iran per discutere dell'attuazione del programma nucleare iraniano. Nel 2015 l'Iran ha firmato il piano d'azione congiunta globale con il 5+1. L'accordo richiedeva all'Iran di ridimensionare il suo programma nucleare e in cambio una riduzione fino alla abolizione di tutte le sanzioni e le restrizioni anti-iraniane. L'amministrazione Trump è uscita in maniera unilaterale dall'accordo nel 2018 e ha ripristinato le sanzioni contro la Repubblica Islamica. A dicembre l'Iran, il Parlamento iraniano ha approvato una legge per aumentare l'arricchimento dell'uranio e interrompere le ispezioni dell'Agenzia ONU per l'Energia Atomica e i siti nucleari del paese in risposta proprio alla mancanza e al mancato rispetto da parte dei firmatari dell'accordo nucleare dei loro obblighi. Almeno 10 razzi hanno colpito proprio ieri una base militare che ospita truppe d'occupazione statunitensi nell'Iraq occidentale, lo hanno reso noto fonti della sicurezza irachene occidentali. L'attacco è arrivato a 2 giorni dalla visita di Papa Francesco nel paese. Le forze di sicurezza irachene sono a capo delle indagini, ha detto il colonnello americano portavoce della coalizione a guida degli Stati Uniti. Non si hanno notizie per ora di feriti o vittime. Gli Stati Uniti, come si aspettava, hanno espresso la loro forte opposizione all'annuncio della Corte Penale Internazionale che ha aperto un'inchiesta formale su crimini contro umanità e crimini di guerra commessi dalle forze di occupazione sionista nei territori palestinesi occupati. Proprio da parte della Corte Penale Internazionale, Ben Suda, procuratrice, ha detto che confermiamo l'apertura di un'inchiesta da parte della Corte Penale Internazionale sulla situazione in Palestina occupata. Dalla Palestina Yemen, Ansarullah, la resistenza continuerà fino alla fine dell'aggressione contro lo Yemen. Il movimento yemenita Ansarullah ha respinto la richiesta degli Stati Uniti di fermare le operazioni militari contro l'Arabia Saudita e alleati di Riyadh. Abbiamo annunciato agli Stati Uniti che i nostri combattenti non fermeranno gli attacchi fino alla fine dell'aggressione della coalizione a guida saudita contro lo Yemen, ha detto un esponente del movimento Ansarullah, Muhammad al-Bakhiti, in un'intervista alla TV Al Jazeera. L'Arabia Saudita, con il sostegno degli americani, degli Emirati Arabi Uniti e di molti altri paesi occidentali e purtroppo anche arabo-africani, ha lanciato un'aggressione, un'invasione militare contro il paese più povero del mondo arabo, cioè lo Yemen, dal 2015. L'Arabia Saudita ha imposto anche un assedio terrestre, marittimo, aereo contro lo Yemen, provocando l'uccisione di oltre 16.000 yemeniti e ferendone decine di migliaia, la maggior parte civili, donne e bambini. Attacco in Svezia, un ventenne già noto dalle forze dell'ordine svedese per i reati minori, attaccato alla folla proprio nel centro di Vetlanda, una cittadina della Svezia meridionale. Due dei feriti sono gravi, mentre l'attentatore dovrebbe essere interrogato nelle prossime ore in ospedale. Inizialmente si era parlato tentato omicidio, poi prendeva a corpo l'ipotesi del terrorismo. Torniamo ancora in Palestina occupata. L'autorità del regime sionista ha demolito un'altra casa palestinese e altri due edifici ad est di Al-Quds, secondo fonti locali, i bulldozer, scortati dalle forze di polizia, hanno preso d'assalto il campo profughi di Shuafat, nord-est di Al-Quds. Siria, nuove esercitazioni russe. Le forze di Mosca hanno condotto nuove esercitazioni militari, aerei e navali presso la base di Hemima, sud di Latakia, ovest della Siria, lo riferisce il quotidiano russo In Svezia. Secondo l'esercitazione, a cui hanno preso parte esponenti della Marina di Mosca e piloti dell'aeronautica russa, si è concentrata sul riconoscimento radio, sui meccanismi per scortare navi da guerra e sull'operato delle forze aeree che normalmente in Siria scortano convogli e carichi di merci e poi di solito effettuano ricognizioni radar ed elettroniche e operano in difesa dello spazio aereo siriano. Lo scorso 18 gennaio altre esercitazioni congiunte fra le forze russe e quelle del governo siriano sono state condotte nel porto di Tartus, sud Mar Mediterraneo. Italia, elezioni amministrative, si va verso rinvio per pandemia, allerta Covid è alta, per questo nel governo cresce l'ipotesi del rinvio a dopo l'estate di tutte le elezioni che si terranno da qui fino a giugno, le regionali in Calabria dell'11 aprile, le supplettive a Siena, le amministrative che si terranno in circa 1200 comuni, tra questi metropoli come Roma, Milano, Napoli, Torino, e il rinvio sul tavolo del titolare del Viminale, Luciana Lamorgese. Brasile, record di decessi per via della pandemia, continua a correre proprio coronavirus in Brasile. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 1840 a fronte di 74.000 almeno nuovi contagi. Notizie in breve: Libia, tesa per la candidatura del figlio dell'ex rais Gheddafi, Saiful Islam. Sud Corea verso l'intesa per costi e stanziamento delle truppe degli Stati Uniti nella penisola coreana. E Tokyo verso estensione dello stato emergenza per via del coronavirus. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Torna l'attenzione sul Campidoglio a Washington. A Washington DC è tornato massimo il livello di allarme, perché oggi è il giorno che cospirazioni del gruppo di estrema destra considerano quello dell'inaugurazione del secondo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, rimasto segretamente il vero presidente degli Stati Uniti. La data non è stata scelta a caso. Fino al 1933, il 4 marzo era il giorno di insediamento del nuovo presidente. Con la ratifica del 20° emendamento, la data venne spostata al 20 gennaio per ridurre il periodo di transizione tra un'amministrazione e quella successiva. La polizia del Campidoglio ha detto di aver scoperto informazioni su un possibile complotto da parte di un gruppo di miliziani contro il Campidoglio degli Stati Uniti. La notizia arriva quasi due mesi dopo che una folla di sostenitori dell'allora presidente Donald Trump ha fatto irruzione nell'iconico edificio per cercare di impedire al Congresso di certificare la vittoria elettorale dell'attuale presidente Joe Biden.
Islam, la mia scelta. Thank you. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. La tradizione islamica parla della superiorità dell'uomo sulle altre creature divine, introducendo la fondamentale questione del suo ruolo di vicario del Signore Eccelso sulla Terra. Ciò però non vuol dire che altre creature sono di poca importanza. Il Signore Eccelso ha voluto che sulla terra ci fosse un suo vicario superiore agli angeli, i cui attributi fossero la manifestazione di quelli divini. Egli ha voluto mettere a disposizione di questo nobile essere tutta la terra e i beni in essa contenuti. È naturale che una simile creatura deve essere dotata di straordinarie capacità intellettive e di un elevato grado spirituale. Solo così potrà esplicare la sua funzione di vicario di Dio sulla terra. L'Islam riconosce nell'essere umano una creatura in grado di comprendere il contenuto della verità rivelata e di accoglierla secondo il proprio volere. Da questo scaturisce il concetto basilare di responsabilità fondata sulla libera e volontaria accettazione della legge. L'uomo, dunque, quale creazione divina, sarebbe da Dio stesso voluto e designato come suo vice reggente e vicario per adempiere la sua missione terrena di continuare l'opera creatrice di Dio nell'universo. Amici, in questo programma vi invitiamo ad ascoltare la storia del ritorno all'Islam di Michael Desero, che in cerca della sua parte immateriale spirituale ha conosciuto la fede islamica. Michael Desero è nato in una famiglia cattolica di origine siciliana nel sud di Filadelfia, ma non era praticante. Michael, parlando di quei giorni, ci racconta così: «Solo due volte in tutta la mia vita sono andato in chiesa. Una volta per il rito del battesimo e l'altra per partecipare a una cerimonia religiosa. Dall'età di 13 a 17 anni la mia vita consisteva solo in poche cose: donne, alcol, marijuana, criminalità e denaro. Quando avevo 15 anni ho abbandonato la casa e sono andato a vivere con un amico. Sono immerso rapidamente in una vita piena di piaceri mondani e di passione. Ho perfino lasciato la scuola al nono anno e ho trovato un lavoro a tempo pieno. Non ricordo davvero molto della mia adolescenza perché ero sempre ubriaco e su di giri. Ma poi, proprio quando ho compiuto 17 anni, la mia vita è cambiata profondamente». Il neomusulmano americano prosegue ancora: A 17 anni mi sentivo come un malato. Ero stufo di quello stile di vita sfrenato e pieno di pazzia, ma non sapevo come potessi cambiarlo. Un giorno sono andato da uno dei miei amici credenti per chiedergli un consiglio per poter uscire da quel caos. Lui mi ha invitato a rivolgersi a Dio ed a ritornare agli insegnamenti del cristianesimo. In quel giorno gli ho risposto sorridendo che non credevo in Dio. Una risposta spontanea e senza rifletterci due volte. Ma in realtà dentro di me sentivo una grossa mancanza, una sensazione di vuoto che non ero in grado di riempirlo. Le parole di quel mio amico mi hanno fatto riflettere molto. Avevo due opzioni da scegliere. O dovevo continuare quella vita piena di passioni e senza senso, o, come mi aveva consigliato l'amico, ritornare al Signore, ed io ho scelto la seconda. Ancora una volta sono tornato da quel mio amico per chiedergli aiuto per iniziare una nuova vita. Lui mi ha portato da un sacerdote per confessare i peccati e chiedere il perdono. È stato da quel tempo che ho cominciato a frequentare la chiesa. Circa 10 mesi dopo sono andato in un convento in Filadelfia per viverci. Mi svegliavo la mattina presto per eseguire i riti religiosi e pregare. Dedicavo tutta la mia giornata solo alla preghiera, ma in tutto quello che facevo cercavo di stare vicini a Dio. Conclude così il neomusulmano americano. Amici, per seguire il resto della storia di Michael, vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!